Effetto giorno di Alessio Maurizi.
L'Italia da oggi è zona rossa, al via il lockdown di Natale, ma ci si può spostare una volta al giorno per andare verso parenti e seconde case. L'epidemia resta in fase di decrescita, ma l'RT è in risalita, così Rezza e Brusaferro fanno il punto sui dati, vaccino efficace, dicono anche sulla nuova variante. Brexit, ultima telefonata Johnson, von der Leyen, l'accordo è addirittura d'arrivo, tra poco l'annuncio ufficiale. Scuola, si torna il 7 gennaio con il 50% delle superiori in presenza, tra test rapidi e lezioni al pomeriggio, accordo raggiunto, ma restano nodi da sciogliere in alcune città. Buongiorno da Alessio Maurizio e dalla redazione, ben ritrovati dunque con questo appuntamento di metà giornata, tutte le notizie su Radio 24 in primo piano. La partenza del lockdown di Natale, una chiusura sappiamo però meno rigida di quelle che ci sono state in passato, però con controlli che si annunciano su strade e autostrade. Questo sui poi il consueto aggiornamento dei dati che mostra un indice RT ancora in risalita, mentre si guarda naturalmente con ottimismo al prossimo inizio delle vaccinazioni. Ma cominciamo proprio con la conferenza stampa poco fa del presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Brusaferro e di Gianni Rezza del Ministero della Salute. L'epidemia, dicono, sta ancora rallentando, ma la frenata è in diminuzione. Sentiamo.
L'epidemia da Covid-19 in Italia è in una fase decrescente ma rallentata, così il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro. A livello nazionale la fase è di instabilità e transizione, aggiunge il direttore generale della prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza.
E abbiamo da un paio di settimane ormai una tendenza a un lieve incremento di nuovo di RT, che era 0,82 due settimane fa, è salito 0,86, adesso 0,9.
Alcune regioni come Lazio e Lombardia hanno un RT instabile e il Veneto ha un numero di nuovi casi che sembra di nuovo elevato. Quindi è necessario abbattere l'incidenza e l'impatto sul Servizio Sanitario Nazionale, aggiunge Rezza, visto il dato delle terapie intensive ancora sopra la soglia critica. E sul nuovo ceppo del virus individuato nel Regno Unito, Rezza rassicura: la stima della contagiosità della variante inglese è di un più 0,4 dell'RT. Non sembrano esserci effetti sull'efficacia del vaccino e neppure sulla gravità clinica. Rosana Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E sono partiti questa mattina dalla sede della Pfizer in Belgio i primi tir con i vaccini contro il Covid-19. I camion sono partiti diretti verso i vari paesi europei. In Italia arriveranno il 26, allo Spallanzani di Roma.
Cominciano a partire dalla sede della Pfizer in Belgio i primi automezzi che trasportano le dosi di vaccino contro il Covid-19 destinati ai vari paesi europei. In Italia sono attese entro il 26 mattina a Roma all'Istituto Spallanzani, affinché poi possano essere trasportate nei centri regionali, come sappiamo, con la scorta dell'esercito. Il vaccino day, quello in cui cominceranno le somministrazioni, sarà per tutta l'UE domenica 27 dicembre. L'agenzia del farmaco francese ha dato intanto oggi il via libera al vaccino Pfizer-BioNTech, giudicandolo soddisfacente per la sua efficacia e tollerabilità, proprio mentre l'Eliseo annunciava che il presidente Macron non presenta più i sintomi del Covid-19 e che quindi uscirà dall'isolamento. È passata una settimana da quando era risultato positivo. Molti leader europei che lo avevano incontrato si sono nel frattempo messi in quarantena. Nessuno risulta al momento malato. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
Brexit, la lunga trattativa delle ultime ore sembrerebbe aver dato i suoi frutti, almeno così sembra. Si parla di un annuncio ufficiale già nelle prossime ore o comunque imminente. Sergio Nava, è così?
Sì, buongiorno Alessio. Intesa post-Brexit appare davvero a un passo, con tutte le indiscrezioni che lasciano pensare che i negoziati siano praticamente quasi finiti. Un aereo della RAF sarebbe da poco atterrato a Bruxelles per riportare a casa i negoziatori britannici, mentre la sterlina saliva nei cambi e una delle figure chiave di Brexit, l'ex leader UKIP Nigel Farage, dichiarava: la guerra è finita. Allora, sembra che l'intesa sia già pronta, ma per tutta la mattinata i negoziatori europei e britannici hanno lavorato per controllare il testo e limare gli ultimi dettagli. superato l'ultimo scoglio della pesca con un compromesso che dovrebbe collocarsi a metà strada tra le esigenze dei due blocchi. In sostanza ci dovrebbe essere un taglio delle quote di pescato per le flotte europee pari al 25% per un periodo transitorio di 5 anni e mezzo, dopodiché Londra riprenderà pieno possesso delle sue acque e l'Europa dovrebbe negoziare ogni anno l'accesso dei suoi pescatori. La buona notizia è che l'intesa evita il rischio caos nel commercio con l'eliminazione di dazi e tariffe che sarebbero entrati in vigore il 1 gennaio, oltre al caos alle frontiere, scene peraltro già assaggiate in questi giorni. Lato europeo, il via libera dei 27 Stati membri dovrebbe supplire almeno fino a inizio anno alla mancata approvazione dell'Europarlamento, che dovrebbe arrivare comunque a gennaio, mentre lato britannico si attende una convocazione straordinaria del Parlamento il 30 gennaio. Insomma, nelle prossime ore si attende l'annuncio ufficiale di Boris Johnson e Ursula von der Leyen. È tutto.
Grazie Sergio. Restiamo in Gran Bretagna perché ci sono ancora lunghe code di tir diretti a Dover per gli imbarchi per salire sui treni che transitano nel tunnel della Manica dopo la riapertura della frontiera da parte della Francia. Per gli autisti infatti è previsto comunque l'obbligo del tampone. Pesantissimi i disagi tra gli autotrasportatori, incolonnati ci sono anche molti italiani.
È una vigilia di Natale difficile per migliaia di autotrasportatori incolonnati attorno al porto di Dover e in tutto il Kent. Nonostante la rimozione del blocco da parte della Francia, ci vorranno ancora giorni per smaltire la coda infinita, indotta anche dall'obbligo del tampone previsto per tutti gli autisti. Solo se è negativo possono imbarcarsi sui traghetti o salire sui treni che transitano nel tunnel della Manica. Mancano i servizi igienici, ci sono difficoltà a procurarsi qualcosa da mangiare. Nei giorni scorsi l'esasperazione ha portato anche a tafferugli con la polizia. Questa è la testimonianza registrata stamane di un autotrasportatore italiano.
Dopo 3 giorni fermi sull'autostrada, hanno liberato dopo tanto tempo, si va piano piano avanti, ci hanno fatto il tampone, tutto negativo la maggior parte. Poi la colonna è lunga, per smaltire questa colonna, immagini 24 ore, 4.000 camion, 4.000, sai che colonna, che dall'autostrada principale ho visto un tempestivo ordine e aiuto morale della polizia, del tempo, dei vigili del fuoco, della protezione civile, anche gente che abitava lì vicino all'autostrada nelle case è portata da mangiare acqua.
Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E da oggi, dicevamo, l'Italia è zona rossa, vige il divieto di spostamenti senza comprovati motivi, che siano lavoro, necessità o urgenza. Negozi chiusi, aperti, bar e ristoranti, ma solo per l'asporto. Rimane in vigore anche il coprifuoco dalle 22 alle 5 di mattina.
Un Natale decisamente diverso, all'insegna del buonsenso e della sobrietà, fatto di regole, divieti e deroghe, spesso anche difficili da ricordare, e con la vigilia che coincide con il primo giorno di lockdown, chiusi bar, negozi e ristoranti, obbligo di autocertificazione per spostamenti possibili solo per lavoro, salute e necessità o per tornare presso la propria residenza o domicilio. Unica deroga lo spostamento verso una sola abitazione di due persone con minori di 14 anni o con disabili e non autosufficienti ma conviventi. E poi le raccomandazioni degli esperti, oltre a mascherine e igienizzanti, a tavola almeno 1,5 metri di distanza tra gli ospiti, bambini e anziani meglio su 2 tavoli separati, evitare buffet, areare i locali, usare tovaglioli e piatti di carta, scambio dei doni dopo un lavaggio accurato delle mani, niente abbracci, niente canti di Natale e tombole, meglio se digitali. Un cenone poi che deve concludersi entro le 22 causa coprifuoco. La maggior parte delle parrocchie celebra la messa del 24 tra le 18:30 e le 20:30 a San Pietro anticipata alle 19:30, mentre quella del 25 nell'orario tradizionale delle 12, con la benedizione Urbi et Orbi che avverrà però nell'aula delle benedizioni del Palazzo Apostolico Vaticano. Il Papa non si affaccerà su San Pietro. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Scuola, nuovo accordo nelle ultime ore tra governo e regioni. Dal 7 gennaio sarà in presenza il 50% degli studenti delle superiori, che, lo ricordiamo, dai primi di novembre hanno svolto solamente didattica a distanza. Così l'accordo, appunto, raggiunto ieri tra il governo e le regioni. Solo con il prossimo DPCM dal 15 gennaio si valuterà poi se aumentare la quota in presenza oltre il 50% fino ad arrivare al 70%. Ne parleremo ancora più avanti nella seconda parte di Effetto Giorno. Intanto sono le ultime ore prima dell'approvazione definitiva della manovra di bilancio.
Il premier Giuseppe Conte apre sul recovery plan. Saranno rivisti i progetti e ridiscussa la task force. Non possiamo disperdere le risorse, altrimenti questo governo se ne deve andare a casa con ignominia. Intanto si preparano giorni cruciali per l'esecutivo. La Camera conferma la fiducia sulla manovra. Il testo passerà blindato per l'approvazione definitiva al Senato. Il Consiglio dei Ministri dà l'ok al mille proroghe, che contiene anche lo stop degli sfratti fino a fine giugno. Non mancano le critiche alla legge di bilancio. Il segretario generale della UIL, Pierpaolo Bombardieri, attacca. Nel paese c'è insofferenza, si avverte la necessità di nuovi investimenti, di una politica economica nuova keynesiana, mentre a Palazzo Chigi di keynesiano pare solo che ci sia la moltiplicazione delle poltrone. Nella manovra per Bombardieri non c'è nulla per il lavoro, per i giovani, e non c'è prospettiva per il paese. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Una notizia dall'estero: l'autorità antitrust della Cina ha avviato un'indagine su Alibaba per sospette pratiche monopolistiche. Il colosso dell'e-commerce, cofondato da Jack Ma, ha subito perso oltre il 5% in borsa. Alibaba e la sua controllata di servizi finanziari ANT hanno assicurato collaborazione con l'indagine. Dunque, quello che ci apprestiamo a vivere sarà sicuramente un Natale senza precedenti, l'abbiamo già detto molte volte, eppure, e forse proprio per questa ragione, può essere interessante riscoprire la memoria di come è stato in passato.
A raccontarci delle feste di un tempo ci sono gli archivi, i documentari d'epoca, e alcuni bellissimi sono stati resi disponibili proprio in questi giorni. L'immenso archivio storico Luce, archivioluce.com, mette in rete un filmato del 1933, Il Natale a Roma, diretto da Otello Martelli, storico geniale direttore della fotografia di tanto cinema italiano maggiore, da Rossellini all'Attuada, da De Sica a De Santis e tutto il Fellini degli anni 50. Ci porta invece negli anni 60 l'Archivio Nazionale del Film di Famiglia di Bologna. Scene da guardare anche qui con tenerezza e nostalgia, girate appunto a Bologna da Oreste Baldi a metà del decennio. La piattaforma è homemovies.it.
Mi ha avanzato un soldo, ma farò un regalo a zio Giovatta.
Chi è?
Sono Calimero.
Sei venuto a chiedermi qualcosa, eh?
Ma no, ti ho portato un regalo.
La Cineteca Milano, cinetecamilano.it, propone da domani film d'epoca di Natale, ma anche i Caroselli. Alemagna, Cinzano, Miralanza, anche loro ci raccontano come eravamo e come festeggiavamo. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
13 e 12 minuti, facciamo un piccolo break, torniamo tra poco con tutte le altre notizie, continueremo a raccontarvi questa vigilia di Natale in lockdown. 349-238-6666 come sempre per i vostri messaggi.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. Italia zona rossa, al via il lockdown di Natale. Ci si può spostare una volta al giorno per andare verso parenti e seconde case nella regione. L'epidemia resta in fase di decrescita, anche se l'RT è in risalita. Così Rezza e Brusaferro, vaccino efficace, dicono anche sulla nuova variante. Brexit, ultima telefonata tra Johnson e von der Leyen. L'accordo è addirittura d'arrivo, si aspetta solo l'annuncio ufficiale. Scuola, si torna il 7 gennaio con il 50% delle superiori in presenza, tra test rapidi e lezioni al pomeriggio. Accordo raggiunto, restano nodi da sciogliere in alcune città, ne parliamo tra poco. E allora, eccoci qua di nuovo in diretta alle 13:15 minuti, cari ascoltatori. Proviamo a fare il punto sul rientro a scuola a gennaio, perché la notizia delle ultime ore è l'accordo. Insomma, dopo un po' di lavoro ci sono stati tavoli provinciali coordinati dai prefetti, il governo ha riunito di nuovo gli enti locali, c'è un accordo sul rientro il 7 gennaio con un 50% in presenza delle scuole superiori. Non è in discussione, non lo è mai stato, l'andamento della scuola per le materne e le elementari, ma neanche per le prime medie, ad eccezione delle regioni dove ci sono state delle deroghe come la Campania, la Puglia e la Calabria. Su questo fronte però non abbiamo notizie. Dunque la discussione è sulle scuole superiori, che sono in didattica a distanza da novembre. Ne parliamo con Mario Rusconi, vicepresidente nazionale dell'Associazione Nazionale Presidi, presidente della sezione del Lazio. Buongiorno e benvenuto, Rusconi.
Buongiorno a tutti voi.
Allora, eravamo rimasti con questi tavoli di coordinamento a livello provinciale guidati dai prefetti che, in base all'ultimo DPCM, avevano proprio il compito, Rusconi, di trovare delle soluzioni a livello provinciale per garantire il ritorno a scuola senza affollare i mezzi di trasporto. Era questo il punto, diciamo, da sciogliere. Ieri il ministro De Micheli ha detto, facendo un quadro generale, in molte province l'accordo c'è, resta però il nodo di alcune aree metropolitane. Allora, su Roma c'è un accordo in dirittura d'arrivo, l'accordo del prefetto Piantedosi, che prevede oltre 400 mezzi di trasporto in più messi a disposizione da ATAC e Cotral, gestiti da aziende private, quindi si fa un passo in avanti su questo, però si chiede a tutte le scuole di scaglionare gli orari di ingresso 8:13, 10:15. Però questo piano, Rusconi, ha già sollevato le critiche di una sessantina, se ho capito bene, scuole, e ci sono presidi che sono già sul piede di guerra. Cosa c'è che non va in questo piano?
Ma non va il fatto che anzitutto non siamo stati ascoltati direttamente noi presidi, ma non per un fatto corporativo, semplicemente perché rappresentiamo proprio, come una volta si sarebbe detta, la scuola militante. Ma non va soprattutto per i ragazzi degli istituti tecnici, professionali, alberghieri e artistici, perché hanno fino a 6-7 ore al giorno. Entrare alle 10 vuol dire appunto uscire poi alle 4, se non peggio, in qualche caso alle 5, senza poter mangiare. Le scuole superiori non hanno le mense, portandosi la famosa schisetta, il panino appunto da casa, sperando che nessuno faccia poi ricorso, come è successo anni fa, al TAR, e nello stesso tempo tornare a casa in ore talmente tarde che poi non avranno assolutamente né la forza né la voglia di studiare. Noi purtroppo ci accorgeremo, diciamo, di queste aporie che si sono determinate non per responsabilità della scuola, ma per responsabilità di chi per esempio ha evidentemente mal gestito il trasporto urbano per anni. Ce ne accorgeremo tra qualche anno, quando saranno fatte le inchieste dell'Invalsi, vale a dire l'organismo che va a verificare le performance dei nostri studenti, e verificheremo che sono performance sempre più al ribasso, il che ci pone grossi problemi, perché significa veramente massacrare la giornata di lavoro, di studio, di impegno, ma direi anche fisiologica, del mangiare di molti ragazzi.
Senta, Rusconi, però le dico la verità, arrivati a questo punto, alcune di queste argomentazioni, obiezioni, che naturalmente sono legittime, ci mancherebbe, però sembrano un po', come dire, forse superabili. Cioè, le faccio per esempio una domanda: non si potrebbero accorciare che le ore da 60 minuti a 50 minuti in modo da far uscire i ragazzi, diciamo, del secondo turno, quello che inizierebbe alle 10 di mattina anziché alle 4, alle 3 di pomeriggio, cosa che potrebbe essere un po' più gestibile? Cioè, uno sforzo di creatività ci deve essere da parte di tutti, altrimenti credo che non ne usciamo. Il rischio è rimanere a casa.
Ma guardi, questo è possibile da più di 20 anni ormai, la legge sull'autonomia prevede che si possano accorciare le ore, infatti il suggerimento che noi stiamo dando ai colleghi, anche a me come preside, è quello di portare le ore di lezione a 45 minuti, ma attenzione, con l'obbligo, un obbligo previsto dalle leggi, di recuperare tutti questi minuti, sia da parte degli studenti che da parte degli insegnanti. Allora noi diciamo, benissimo, è impossibile far tornare un ragazzo, una ragazza alle 4, alle 5 del pomeriggio a casa, accorciamo le ore a 45 minuti, troviamo il sistema di recuperare, chiaramente online, attraverso una didattica digitale pomeridiana, persino il sabato, così via, questi minuti che si sono perduti nell'ora che è stata ridotta. Ma la stessa cosa dovranno fare gli insegnanti, cioè lo sforzo di creatività noi ce lo mettiamo, non abbiamo molto compreso come mai un pari sforzo, anzi probabilmente superiore a quello che sta facendo la scuola, avrebbero dovuto fare gli enti locali, che sono responsabili del trasporto urbano e del trasporto interprovinciale, per esempio.
Certo, la questione dei trasporti ci mancherebbe, è da quest'estate che ne parliamo, quindi sicuramente si doveva e si poteva fare di più da questo punto di vista. So che magari a microfoni spenti alcuni di voi dicono, fanno un confronto con il tavolo di Milano, dove sembra che si sia trovata un'intesa e si è partiti, come dire, dall'autocandidatura delle singole scuole, ognuno ha proposto il suo orario, e si dice non si poteva fare anche a Roma, lasciare le scuole libere di coordinarsi, però non è più grave il gap, cioè la distanza da colmare tra gli obiettivi e la realtà a Roma piuttosto che a Milano? Cioè lo sforzo da fare a Roma mi sembra maggiore, o no?
Sì, ma guardi, io ho partecipato in quanto rappresentante dei presidi di Roma del Lazio a varie call con gli assessori regionali, col direttore generale dell'ufficio scolastico e così via. Noi abbiamo chiesto, per esempio c'è stato detto dagli assessori che sono stati migliorati i trasporti, ci sono molto più autobus, più pullman anche privati, le corse dei treni sono state ampliate, però ecco, non è che voglio ritornare al duello Roma-Milano, anche se io dico a voce bassa, nonostante il mio accento romano, sono milanese d'origine, dico però a Milano il prefetto ha dato questa indicazione, il 29 di questo mese tutte le scuole devono dare i loro orari, benissimo, il 4 di gennaio il prefetto ha detto saranno dati tutti gli orari dei pullman, degli autobus, dei treni, in più ha fatto tutta una scansione gli operai entreranno a quest'ora, gli uffici tecnici a quest'altra ora, gli impiegati, i negozi eccetera, ecco, avremmo anche noi desiderato, non solo a Roma, anche in altre città dove questo non è avvenuto, una panoramica concertata.
Cioè a Roma non c'è una previsione, per esempio, degli orari d'ingresso degli uffici, cioè il tavolo del prefetto Piantedosi non prevede, come a Milano, un ingresso, per esempio un'apertura dei negozi. A Milano si parla di un'apertura alle 10 del mattino, a Roma
sì,
no.
Probabilmente no, probabilmente ci sarà, ma non c'è stato comunicato un piano organico. Ecco, nelle call a cui ho sempre partecipato, che duravano anche 2-3 ore, eccetera, ci si è battuti semplicemente sul fatto che le scuole devono entrare 8, okay, 10 e così via. Ecco, noi siamo disponibili non solo a una concertazione, anche a sacrifici, come sta facendo la scuola, però dobbiamo vedere anche da parte dei responsabili degli enti locali che ci sia pari senso di responsabilità. Il lockdown è stato a marzo. Noi abbiamo chiesto che cosa è stato fatto da marzo fino ad oggi nelle grandi città, non solo Milano, Roma, Napoli, Bari e così via. Ecco, di questo non abbiamo contezza e questo non è un sinonimo, di grande trasparenza.
Senta Rusconi, noi abbiamo seguito abbastanza, dico come radio ma anche come effetto giorno, l'andamento della scuola, abbiamo spinto molto perché si riaprisse, abbiamo seguito la cronaca, abbiamo cercato anche di raccontare se c'erano anche studi scientifici un po', no, sul contagio tra i giovani. È giusto dire a questo punto che la scuola tutto sommato si è rivelata un luogo abbastanza sicuro in Italia e il problema forse si è concentrato più, appunto, come stiamo vedendo ancora adesso, sulla questione dei mezzi di trasporto, non nelle aule scolastiche, oppure è troppo ottimistico fare questo tipo di ragionamento?
No, secondo me non è ottimistico, naturalmente io non sono un epidemiologo, io prima di fare il preside insegnavo latino e greco, pensi lei, insomma sono un filologo classico, però da quello che leggo mi rendo conto che la scuola ha talmente rispettato le misure profilattiche al 101%, mascherine, distanziamento, lavaggio delle mani e così via, che me la sento anch'io di dire che è un luogo abbastanza sicuro, però poi quando noi vediamo che questi giovani che a scuola si comportano in un certo modo di pomeriggio possono essere liberi di andare a sembrarsi, basti vedere quello che è successo al Pincio, a Villa Borghese o in altre città italiane, ecco, anche qua noi ci diciamo cosa fanno le istituzioni preposte ad evitare gli assembramenti. Non può essere il preside che, per esempio, quando i ragazzi escono da una scuola superiore insieme al bidello li caccia via, ci dovranno essere le guardie municipali, la polizia eccetera, cioè noi chiediamo che ci sia un'assunzione di responsabilità da parte di tutti, la scuola ce la sta mettendo veramente tutta, guardi, gli insegnanti, io devo dire, tranne qualche caso isolato, stanno dimostrando un grande senso di responsabilità, ma non solo gli insegnanti, i bidelli, gli impiegati e così via, però noi chiediamo anche che non avvenga quello che è successo alcune settimane fa col cashback, insomma, da una parte appunto si dice le scuole devono rimanere chiuse, possono essere un luogo di infezione e poi si permette a centinaia di migliaia di italiani di andare in giro e infettarsi. Beh, mi sembra che ci sia un po' di schizofrenia istituzionale da questo punto di vista.
Grazie Rusconi, grazie per essere stato con noi. Ma chi l'ha detto che non possono tornare alle 16 gli studenti, scrive un ascoltatore. Insomma, è un po' il senso di quello che ho cercato di argomentare anch'io a Rusconi, che non parlava tanto per sé, perché la lettera contro il piano romano non è firmata da sigla istituzionale dei presidi, ma da alcuni presidi che, insomma, fanno queste rimostranze, hanno alcune resistenze. Staremo a vedere, c'è ancora tempo prima dei primi di gennaio, però mi viene da dire anche tempo per tornare indietro, perché purtroppo fino ad ora sulla scuola è stato un po' il passo del gambero, uno avanti e due indietro. Allora, insomma, è un po' un momento anche di fare bilanci di fine anno, l'anno della pandemia, come ci racconta tra poco Cristina Carpinelli, ha sconvolto anche le dinamiche della povertà, perché hanno perso reddito, hanno perso lavoro tante persone normali, cameriere, colf, ambulanti, artigiani, commesse, manovali, e l'elenco un po' delle persone che si stanno affacciando ai servizi di assistenza e alle associazioni di volontariato che stanno cercando di dare una mano anche in questi giorni di Natale. Sentiamo.
Sono oltre 4 milioni le persone in Italia che nelle feste di Natale chiederanno aiuto per mangiare nelle mense o con la distribuzione di pacchi alimentari a causa della crisi economica legata al Covid, e quanto emerge da un'analisi Coldiretti ed è quanto confermano le associazioni sul territorio. Massimiliano Signifredi della comunità di Sant'Egidio, che ha lanciato una campagna con SMS solidale.
Noi abbiamo distribuito da marzo 150.000 pacchi alimentari, un numero enorme se pensiamo 2,5 volte superiore a quello dell'anno scorso.
A preoccupare è soprattutto la fascia di anziani over 65 soli, in condizioni di povertà assoluta, ben 230.000 secondo i dati Istat, ma fra i nuovi poveri ci sono anche coloro che hanno perso il lavoro, ancora Signifredi.
Chi sono i nuovi poveri? Sono persone che hanno perso il lavoro, persone che sono state colpite dalla chiusura di tante attività legate al turismo, alla ristorazione, al commercio, e si sono messe in fila per prendere un pacco alimentare, per ricevere aiuto. Noi abbiamo accolto tutti, consapevoli che oltre all'aiuto materiale è l'aiuto morale che noi possiamo dare alle persone per andare avanti.
Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora spazio anche a una polemica delle ultime ore, riguarda la revoca della cittadinanza onoraria di Verona a Roberto Saviano. Ne parliamo con l'onorevole Ciro Maschio, che è deputato del Fratelli d'Italia, ma è anche presidente del Consiglio Comunale di Verona. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a lei.
Allora, si tratta naturalmente di un fatto simbolico, perché questa cittadinanza onoraria è stata concessa, se non ricordo male, nel 2008 a Saviano, per il suo impegno, diciamo, nel raccontare la camorra, la mafia, la criminalità, Saviano minacciato dalle organizzazioni mafiose. Adesso si fa un passo indietro. Io credo che l'importante sia, oltre il gesto simbolico, capire le motivazioni. Lei, Maschio, è uno dei firmatari, no? di questa cos'è, una mozione, un vero atto.
Sì. Sì, io sono uno dei firmatari della delibera revocato la cittadinanza onoraria a Saviano, così come nel 2008 ero tra i consiglieri che avevano votato per concedergli la cittadinanza onoraria.
Ecco, cos'è successo nel frattempo? Qual è la motivazione oggi che vi spinge?
Il Saviano del 2008 era un coraggioso scrittore che testimoniava la lotta alla camorra, e per questo era stato sottoposto a scorta e rischiava quotidianamente. Oggi Saviano è ancora ovviamente lo scrittore di quei libri, di quei racconti, ma si è trasformato prevalentemente in un fomentatore di odio ideologico che, con ribalte mediatiche sempre più vistose, perde tempo nel provocare e nel offendere chi la pensa diversamente da lui. Gravi le sue parole contro i commercialisti, gravi le sue parole contro la polizia, gravi le sue parole contro leader o ministri democraticamente eletti, che dimostrano che nel suo delirio egocentrico si è trasformato in qualcos'altro. Il Saviano di oggi, purtroppo per lui, non è più il Saviano del 2008.
Senta, ma non è che l'errore di Saviano è stato offendere, criticare, magari appunto andando oltre una certa misura dal vostro punto di vista, Giorgia Meloni, Matteo Salvini, che sono i leader politici di riferimento vostri, non è questo che paga Saviano?
Assolutamente no, guardi, Saviano era di estrema sinistra anche nel 2008 e io ho convintamente votato a favore insieme a tutta la maggioranza di centrodestra di allora, ma per uno scrittore dare dei bastardi gratuitamente a dei leader politici, dire che la polizia è serva della campagna elettorale di qualcuno, inneggiare alla liberalizzazione della cocaina, utilizzare qualsiasi ribalta mediatica per offendere e provocare, non c'entra più nulla con la lotta alla mafia. Anzi, guardi, il Consiglio Comunale di Verona ha votato più volte atti formali nella lotta alla criminalità organizzata, facciamo parte da anni di avviso pubblico di tutte le reti civiche che quotidianamente monitorano e contrastano la criminalità organizzata, quindi il tema non è assolutamente questo. Non è
però le faccio un'ultima domanda, Maschio, perché io personalmente non credo, molti di noi, insomma molti italiani, non sai che siamo sempre d'accordo, io non sono sempre d'accordo con Saviano, neanche mi leggo tutti i giorni i suoi editoriali, ci mancherebbe, però un conto sono le idee, un conto è la figura, no? Non teme che si rischi di indebolire un po' comunque un sostegno alla lotta alla mafia, diciamo anche indirettamente attraverso questa vostra presa di posizione?
Ma assolutamente no, anzi ci sono migliaia di cittadini o di servitori dello Stato che ogni giorno in silenzio, senza ribalte mediatiche, fanno il proprio dovere e rischiano la vita nella lotta alla mafia. Noi siamo vicini a loro tutti i giorni. Ogni volta che Saviano tornerà ad impegnarsi nella lotta alla camorra, alla mafia, avrà il nostro sostegno. Ogni volta che invece utilizzerà la sua ribalta mediatica per offendere istituzioni, cittadini, categorie, non potrà più essere onorato dal Comune di Verona.
Onorevole Ciro Maschio, grazie per essere stato con noi, Presidente del Consiglio Comunale di Verona. Dunque la notizia è questa, no? La revoca della cittadinanza onoraria a Roberto Saviano con queste motivazioni. Immagino che sarà un argomento di cui si potrà continuare, per quanto non centrale nelle nostre vite, forse a discutere. Saviano, per quanto mi riguarda, merita comunque un attestato di stima anche oggi per quello che rappresenta nella lotta alla mafia. Sul resto, diciamo, le sue opinioni, i suoi editoriali, non entro nel merito perché, diciamo, in parte che non mi compete, ma insomma potrei anche condividere alcune delle cose che ha detto Maschio, però non avrei tolto la cittadinanza a Saviano, ecco, questo no. 13.33, ci fermiamo per una piccola pausa. 349-238-6666 per i vostri messaggi, a tra poco.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. Italia zona rossa al via il lockdown di Natale. Ci si può però spostare una volta al giorno per andare verso amici e parenti e seconde case in regione. L'epidemia resta in fase di crescita, ma l'RT è in risalita, così Rezza e Brusaferro fanno il punto sui dati, il vaccino dicono è efficace anche sulla nuova variante. Brexit, nuova telefonata tra Boris Johnson e Ursula von der Leyen, l'accordo sembra addirittura d'arrivo, manca solo l'annuncio ufficiale. Familiari a fianco dei parenti ricoverati in terapia intensiva dopo l'esperienza dell'ospedale di Pisa, ora la Toscana approva un'ordinanza per estenderlo a tutta la regione. Minuti, eccoci qua di nuovo in diretta, cari ascoltatori, i vostri messaggi al 349-238-6666, ce ne sono molti, vediamo, vi leggo intanto questo che mi piace, ve lo devo dire, ma ve lo leggo. A proposito della scuola, dice: ma scherziamo, abbiamo rivoluzionato ospedali, ha avuto morti tra infermieri e medici, il problema sono i compiti la sera a casa e le schiscette a pranzo, i presidi si diano da fare, gli studenti possono alzarsi alle 7 di mattina e studiare 2 ore prima di entrare. Insomma, questo dà un po' il senso di come si guardi anche, oltre che con un pochino, a volte anche di, non so come dire, di paternalismo nei confronti dei presi e degli insegnanti che vengono giudicati a volte superficialmente come degli scansafatiche, non è così, però si guarda proprio con un po' di, anche di rabbia, ma cercate di organizzarvi, cerchiamo di farcela, perché insomma la scuola è davvero quel step in più che ci manca, no? Anche per crederci di poter uscire da questa situazione, e crederci proprio puntando sulla scuola, che insomma, è banale dirlo, è retorico, ma insomma è la nostra assicurazione per il futuro. Forza scuola, dai, va bene. Adesso invece, come vi abbiamo già raccontato nei titoli, l'esperienza dell'ospedale di Pisa con il professor Paolo Malacarne, primario del reparto anestesia e rianimazione dell'ospedale Cisanello. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
Allora, anche qua un messaggio positivo, ottimista, insomma, di vicinanza ai malati di Covid, professor Malacarne, perché lei ha cominciato, insomma, lei e la sua equipe, insomma, le persone che lavorano con lei, quanto tempo fa a cercare di fare tutto il possibile per far stare i familiari vicino ai ricoverati in terapia intensiva, cosa che non si potrebbe fare?
Noi abbiamo una rianimazione generale non Covid da tantissimi anni, nella quale i familiari stanno dentro da mezzogiorno a mezzanotte, e abbiamo preso in gestione una terapia intensiva Covid di 8 letti il 26 di ottobre, e dopo i primi 2 o 3 giorni è apparso subito strano l'assenza dei familiari, e quindi dopo insistenti e pressanti richieste da parte delle mie colleghe dottoresse e infermiere, prevalentemente donne, che per 2 o 3 giorni mi hanno chiesto: ma perché non entrano i familiari? Abbiamo capito che non c'erano motivi insormontabili e si trattava quindi di fare un sussulto organizzativo, di piegare l'organizzazione alle corrette e giuste esigenze dei malati e dei familiari.
Già questa mi sembra una cosa significativa. Abbiamo appena finito di parlare di riorganizzare la scuola a gennaio, quindi anche questo è un esempio, no, di come ci si può riorganizzare. Quindi fra l'altro la notizia è che la regione toscana mi sembra di capire che abbia seguito il vostro esempio e adesso voglia estendere a tutta la regione questa cosa.
Esatto, proprio 2 o 3 giorni fa l'assessore alla sanità e l'assessore al sociale della nuova giunta regionale hanno fatto una delibera di giunta regionale per l'accesso dei familiari alle strutture sanitarie, quindi si parla di ospedali, RSA, tutte le strutture sanitarie pubbliche della Toscana, con una serie di regole ovviamente, ma si permette l'accesso dei familiari. E questo è un passo avanti importante, perché la politica, questo è un esempio di buona politica.
Senta, professor Malacarne, è vero, lei ha detto che aprirebbe volentieri il suo reparto non solo, come sta già facendo, ai familiari dei ricoverati in terapia intensiva, ma anche ai tanti cosiddetti negazionisti che in qualche modo non credono alla gravità della situazione. Perché lo farebbe?
Perché quando uno vede di persona che cos'è la malattia, che cos'è il malato, che cosa succede al malato Covid, si cambia idea. Se è negazionista, sono sicuro che cambia idea.
Cosa si può vedere che lei ci può raccontare adesso?
La gravità e la sofferenza. La gravità della malattia e la sofferenza dei malati e dei loro familiari.
Senta, qual è... Scusi, prego.
Questo colpisce molto, colpisce anche noi operatori che da anni e anni e anni lavoriamo nelle rianimazioni.
Com'è la situazione adesso? Poco fa Rezza del Ministero della Salute e Brusaferro, Presidente del Consiglio Superiore di Sanità, hanno detto che gli ospedali sono ancora troppo pieni.
Sì, è vero, sono troppo pieni e in questo momento ancora le attività non Covid arrancano nei nostri ospedali. Certamente la situazione è nettamente migliore rispetto a un mese fa, però sono ancora troppi malati sia nelle corsie di degenza ordinaria sia nelle terapie intensive e subintensive.
Grazie davvero professor Paolo Malacarne, grazie per essere stato con noi, il primario della rianimazione dell'ospedale Cisanello di Pisa. Adesso facciamo un po' anche il punto però su questo fine anno di sport e di calcio. Carlo Genta, Carlo.
Ciao Alessio, buongiorno a te, buongiorno a tutti. Dunque si chiude l'anno, si chiude questo indimenticabile, per molte ragioni non tutte belle, 2020, con Milano in fuga per quanto riguarda il calcio. In fuga sui pedali in modo diverso, perché L'Inter è un macchinone molto potente, magari non brillantissimo, non bellissimo da vedere, ma vince a Verona una partita fondamentale, sono 7 consecutive e non sono poca roba in campionato naturalmente. Il Milan invece fa valere tutta la sua gioia di essere così, perché sopra 2-0 con la Lazio si fa rimontare e poi nel finale, quando la Lazio sembrava poter prendere la partita in mano, riesce a trovare la vittoria con un gol di quel giocatore strepitoso che è Theo Hernandez. Dunque Milan 34, Inter 33, la testa della classifica è questa. Al terzo posto adesso c'è la Roma con 27, Roma che vince soffrendo con il Cagliari, e il Napoli non riesce ad approfittare neanche delle circostanze indipendenti, cioè quella sentenza che ha restituito il punto in classifica, che ha rimesso sul tappeto del campionato il big match di Torino con la Juventus da giocare, prima o poi, non si sa ancora quando. Il Napoli si ferma in casa con il Torino, trovando un gol meraviglioso di Insigne, la cosa più bella di questo turno di campionato. Nel finale però è soltanto il gol dell'1-1. Questo grosso modo ha detto l'ultimo turno del 2020, l'ultimo turno di campionato del 2020. I giochi riprenderanno il 3 di gennaio in questo modo. Ne parleremo dopo in tutti i convocati.
Va bene, grazie Carlo. Noi facciamo un altro piccolo break, l'ultimo, poi torniamo tra poco con Giulia Crivelli, Effetto Mondo.